Pace a tutti voi, cari fratelli, è sempre una gioia, un piacere poter adorare assieme, vederci, anche se non magari completamente liberi da qualsiasi restrizione, dato che viviamo in questo tempo così di emergenza, e non poter vedere anche l'espressione dei nostri volti non ci incoraggia molto, però il sentimento, l'amore rimane comunque inalterato tra di noi, e questo è quello che conta di più. E prima di prendere il testo della parola di Dio, vorrei pregare ancora una volta assieme a voi. O Signore, siamo qui, Signore, davanti alla Tua parola, e Ti chiediamo, come il salmista Davide, apri i nostri occhi perché contemplino le meraviglie della Tua parola, Signore. Illumina la nostra mente, Signore, e riscalda il nostro cuore e smuovi la nostra volontà, Signore, per essere davvero delle persone salvate per grazia, che ubbidiscono alla Tua parola, che Ti temono e che desiderano, Signore, mostrare la Tua gloria in ogni aspetto della loro vita, anche quando essa è avversata da tanti problemi, tante difficoltà, oh Signore. Noi Ti ringraziamo e preghiamo che lo Spirito Santo, il predicatore per eccellenza, possa predicare i nostri cuori e convincerci della verità. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Vorrei che prendeste assieme a me il libro del profeta Isaia, Isaia 50, versetto 10. E così leggo dalla parola di Dio: chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. È ormai fin troppo vero che nell'epoca in cui viviamo, molti di coloro che si professano cristiani sono dell'idea che se sei un vero cristiano, tu debba avere sempre il sorriso stampato sulle tue labbra, che tu debba sempre mostrare agli altri, alle persone che ti stanno attorno, un volto felice e raggiante, che quel volto non debba mai conoscere ed essere solcato dalle lacrime amare della sofferenza fisica o dell'afflizione di spirito, che tu debba sempre ballare, danzare al ritmo magari di una musica sostenuta, suadente, e non debba invece mai piegare le proprie ginocchia davanti a Dio con un cuore umile, contrito, prostrato, che tu debba sempre dimorare sul monte Sion e non attraversare mai la valle dell'ombra della morte, che sul tuo cammino debba sempre risplendere luminoso, radiante, il sole della giustizia, e tu non debba mai conoscere le tenebre della vita, le tenebre di questo mondo. Ebbene, il versetto che abbiamo letto dal profeta Isaia ci presenta un'altra realtà: il Signore si appoggi al suo Dio. Vogliamo vedere dal nostro testo, fratelli, innanzitutto chi sono i destinatari a cui si rivolge il profeta Isaia. In secondo luogo vogliamo vedere qual è la condizione in cui essi vengono a ritrovarsi. In terzo luogo, quale deve essere la loro risposta davanti a questa loro condizione. E infine vogliamo vedere le conseguenze o i risultati del confidare in Dio mentre si attraversano le tenebre nel nostro cammino cristiano. Ebbene, a chi è rivolta questa parola del profeta Isaia? Il testo ci dice chiaramente che è rivolta a coloro che temono Dio e che obbediscono alla voce del suo servo. Non è rivolta a tutti. Questa parola di incoraggiamento, di speranza, questa luce penetrante nelle tenebre è rivolta soltanto a coloro che fanno parte del popolo spirituale di Dio. Non a coloro che si nominano cristiani o credenti, ma a coloro che lo sono per una fede vera e autentica, che li fa essere davvero parte integrante del popolo spirituale di Dio, ancora oggi, come al tempo del profeta Isaia. Questa voce si leva, tuonante, a dire: chi tra di voi? C'è qualcuno tra di voi che teme Dio? C'è qualcuno tra di voi che ascolta la parola di Dio? Ebbene, è proprio a voi che Dio si rivolge, proprio a voi. Ma chi sono coloro che temono il timore che può avere un servo nei confronti del suo timore? Al massimo possono averlo, anzi ce lo hanno, proprio gli empi, coloro che non temono Dio, che hanno paura della luce perché le loro tenebre, le loro opere sono malvagie e vivono nelle tenebre. Ma per i figli di Dio il timore di Dio è un profondo rispetto, una riverenza santa nei confronti di chi è Dio, della sua maestà, della sua gloria, del suo essere supremo, perfetto, infinito. È un timore, infatti, filiale, un timore di figlio. Lo stesso rispetto, la stessa riverenza che un figlio nutre e serba nei confronti di suo padre o di del suo genitore, anche di sua madre magari, che non vuole recargli disonore, non vuole recargli dispiacere. Fa in modo di regolare il suo rapporto, il suo comportamento, per compiacere il padre, non per dispiacerlo. Questo è il senso del timore di Dio, questo è il segno caratteristico del figlio di Dio: teme Dio, e se teme Dio, ascolta e ubbidisce alla sua parola, alla sua voce. Infatti, proprio coloro che temono Dio vengono descritti anche coloro che ascoltano la voce del suo servo. Come si conclude il libro dell'Ecclesiaste? Le ultime parole sono: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto per l'uomo. Quindi temere Dio è seguito dall'ubbidire ai comandamenti di Dio. Ma chi è il servo di cui si sta parlando qui? Il servo di cui dobbiamo ascoltare la voce? Bene, nel contesto immediato del testo sicuramente il profeta Isaia. Dio aveva suscitato questo Dio suscita proprio Isaia nel corso di tutto il suo libro, di un altro servo. Proprio il profeta Isaia è stato definito da molti studiosi come il quinto, o comunque il libro del profeta Isaia, come il quinto Evangelo, proprio perché Isaia, come succede nei Vangeli, parla continuamente e diffusamente di Cristo Gesù, della sua opera di salvezza. Per esempio, a capitolo 7 e 9 ci parla della sua nascita. Al capitolo 61 ci parla del suo ministero sulla terra. Al capitolo 53 troviamo descritte mirabilmente e gloriosamente le sue sofferenze e la sua morte espiatrice. Vedete, non basta per credere in Dio leggere solo, o non è sufficiente, o non è solo necessario leggere i Vangeli per credere. Anche nell'Antico Testamento i santi conoscevano già il Vangelo, veniva rivelato il Vangelo di Dio che dà la salvezza. Dunque, fratelli, queste parole sono per coloro che quindi temono Dio e che credono e ascoltano le parole del servo di Dio, di colui che Dio ha mandato, Gesù Cristo, di coloro che sono discepoli di Cristo, di coloro che hanno rinunciato a tutto per seguire Cristo. È per loro che c'è speranza, è per loro che c'è consolazione, è per loro che c'è luce in mezzo alle tenebre. Per loro che hanno ereditato una sì grande salvezza, una grande speranza, la speranza della gloria di Dio. Ma qual è questa condizione, la condizione nella quale i figli di Dio, i figli della luce, si vengono a ritrovare? È una condizione che per certi versi è assurda, è paradossale, è anomala. I figli della luce si ritrovano a camminare nelle tenebre. I figli della luce sono costretti a camminare su un sentiero oscuro e tenebroso. Qualcosa che sicuramente noi non possiamo desiderare, qualcosa che non fa parte della nostra natura di figli di luce, eppure ci ritroviamo al tempo stesso necessariamente a camminare in questo modo, in questa condizione, perché la sovrana provvidenza di Dio ha voluto così, ha stabilito così, secondo i suoi saggi, buoni e perfetti propositi che ha stabilito per ciascuno di noi e per la sua Chiesa. Quindi non dobbiamo pensare che sia qualcosa di in realtà così anomalo, così strano. Fa parte della vita del popolo di Dio camminare in queste condizioni. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire le tenebre? Cosa vuol dire attraversare queste tenebre? Che cosa sono queste tenebre? Innanzitutto dobbiamo ricordarci che qui il profeta Isaia si sta rivolgendo a coloro che tra il popolo di Israele si erano mantenuti fedeli, si sta rivolgendo al residuo di Israele. Vedete, i tempi in cui viveva il profeta Isaia erano tempi tristissimi, tempi di desolazione, di degrado spirituale e morale. Il popolo di Dio si era abbandonato completamente ai peccati, ad ogni forma di iniquità, di nefandezza. Aveva abbandonato Dio, aveva rinunciato alla legge di Dio e si era data all'idolatria pagana. Aveva seguito e aveva copiato o emulato le pratiche pagane dei popoli circonvicini, circostanti. Aveva dimenticato l'adorazione dell'unico Dio, del Signore Gesù, di Dio, di colui che lo aveva riscattato dalla schiavitù d'Egitto, che aveva stabilito un patto con loro, che lo aveva ricolmato di ogni benedizione fisica e spirituale, che l'aveva donato la terra promessa dove scorreva latte e il miele, aveva mantenuto ogni promessa, desiderava che fosse davvero il popolo di Dio la luce tra le nazioni, un popolo consacrato. E invece non aveva fatto altro che attirarsi l'ira di Dio, non aveva fatto altro con le sue opere malvagie di allontanarsi da Dio e di incorrere sotto la minaccia e il giudizio di Dio. Infatti sin dai primi versi del libro di Isaia troviamo queste parole così dure da parte di Dio. Versetto 4 del capitolo 1: guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Questa era la condizione spirituale e morale del popolo di Israele. Eppure Dio, nella sua bontà, nella sua fedeltà e nella sua grande misericordia, si era appartato un residuo tra il popolo di Dio, un residuo eletto per grazia. E infatti proprio qualche verso più avanti dello stesso capitolo, versetto 9, è scritto: ah, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Grazie a Dio per il residuo di veri figli di Dio che lascia all'interno di coloro che si proclamano o si dichiarano popolo di Dio a parole. Vedete, è proprio a questo residuo che qui il profeta si rivolge, proprio a coloro che appunto stanno temendo Dio, non si sono fatti abbindolare dalle sirene degli idoli muti pagani, ma hanno perseverato nella legge, hanno perseverato nei comandamenti di Dio, nella volontà di Dio. Provate a immaginare qual era la condizione, il sentimento interiore di queste persone che vivevano a quel tempo. Loro amavano Dio, desideravano Dio, volevano che la nazione di Israele fosse davvero lo specchio e il riflesso della gloria di Dio sulla terra, che la nazione di Israele fosse davvero il paradiso sulla terra, dove la volontà di Dio era dimostrata, era eseguita pienamente. E invece, guardandosi attorno, guardando il proprio vicino di casa magari, guardando magari il proprio familiare, i propri componenti più intimi, i propri cari della propria famiglia, vedevano solo corruzione, vedevano che Dio non c'era lì, vedevano malvagità, vedevano peccato, iniquità e si struggevano dentro e probabilmente versavano fiumi di lacrime in preghiera davanti a Dio. Chissà, magari il profeta Isaia avrà avuto lo stesso sentimento che ebbe l'apostolo Paolo quando disse, riferendosi ai suoi concittadini nella carne, gli israeliti: io preferirei essere anatema piuttosto che vedere il popolo di Israele separato da Dio. O se questo potesse giovare al mio essere anatema a salvare il popolo di Dio. Erano tempi molto bui a quel tempo, in quell'epoca del profeta Isaia. La malvagità, le tenebre ormai avevano coperto ogni suolo del sacro suolo, ogni suolo del popolo di Israele, ogni terra, ogni angolo della terra promessa. Non c'era pace, non c'era giustizia, non c'era nessun tipo di timore davanti agli occhi di coloro che facevano parte del popolo di Dio. E fratelli, questo non vi ricorda il tempo in cui stiamo vivendo anche noi? Non vi ricorda il tempo in cui anche noi, guardandoci attorno, guardando alle varie chiese, e mi riferisco alle chiese evangeliche, noi vediamo un allontanamento, in certi casi ancora progressivo, in altri totale, definitivo quasi, di non ritorno dalla sana predicazione della parola di Dio. Il messaggio evangelico viene annacquato, viene reso superficiale, quasi innocuo. Si fanno e si pronunciano discorsi motivazionali che cercano di solleticare l'autostima della gente, delle persone. E si cerca quindi di scimmiottare quasi la sapienza di questo mondo, quasi che non ci sia più nessuna differenza tra un predicatore della verità e un predicatore della menzogna, dell'eresia. Si predica un amore senza santità, una grazia senza legge, o in certi casi una legge senza grazia, una misericordia senza giudizio, una croce senza corona, o una corona senza una croce, un paradiso senza inferno. Ebbene, fratelli, davanti a questo scenario oscuro, così deprimente, delle chiese in cui possiamo venirci a ritrovare, che possiamo osservare sia nella nostra nazione che in tutto il mondo ormai, possiamo pronunciare almeno queste parole nei confronti di queste chiese: alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Queste sono le parole di Isaia, lo stesso Isaia, capitolo 8, versetto 20. Vedete, stiamo vivendo in un contesto in cui nelle chiese è entrato il mondo. La chiesa che avrebbe dovuto conquistare il mondo è stata conquistata dal mondo. C'è una frase del celebre poeta latino Orazio che afferma pressappoco in questo modo: la Grecia che fu conquistata da Roma a sua volta conquistò Roma. Cosa voleva dire? Voleva dire che i greci furono conquistati militarmente e assoggettati dai romani, ma poi la cultura greca conquistò quella romana. Tanto è vero che poi Roma copiò, emulò in tutto e per tutto la cultura greca. E questo, fratelli, mi fa pensare alla condizione della Chiesa. La Chiesa doveva essere un popolo distinto che avrebbe dovuto fare la differenza, una luce in mezzo a un mondo di tenebre. Invece, che cosa ha fatto? Ha emulato e ha copiato il mondo ed è stata conquistata dal mondo, forse con la speranza di riuscire ad accattivarsi il mondo, di riuscire ad attirarlo, cercando di rendersi simile al mondo, ma facendo così ha tradito la sua identità, ha tradito se stessa. Ha perso la luce di Dio, si è fatta tenebre con le tenebre. E invece Gesù ha detto che la Chiesa è una città illuminata posta sul monte. Ha detto che noi siamo il sale e la luce di questo mondo, che la nostra luce, la nostra lampada deve essere posta sul candeliere per fare luce in questo mondo di tenebre. Questo è lo scopo, è la missione per cui è stata chiamata la Chiesa. Essere luce in questo mondo di tenebre. Perché le tenebre che sono nella Chiesa in realtà sono le tenebre del mondo. Ci guardiamo attorno e guardiamo questo mondo con gli occhi della fede e con il discernimento spirituale. Noi non possiamo fare altro che vedere che questo mondo giace davvero nel maligno, giace davvero sotto il principe della potestà dell'aria, che c'è corruzione, malvagità ovunque ci giriamo, ovunque il nostro piede calchi il suolo. Nel mondo troviamo un ateismo rampante. Viviamo in un'epoca in cui forse non c'è mai stato un ateismo così radicale e radicato nel cuore della gente. Eppure la Bibbia dice che lo stolto è colui che dice Dio non c'è. Quanta gente afferma di essere atea, afferma che Dio è così convinta che Dio non esiste, Dio non c'è. Bene, questa è la tenebra, è l'oscurità nella quale viviamo e che a volte veramente ci fa raggelare il sangue, ci fa dire ma com'è possibile che tu non possa credere in Dio? Com'è possibile che guardando il creato, la creazione, che guardando la creatura, l'essere umano, Dio si è manifestato, si è rivelato nella creazione, l'uomo però cosa fa? Soffoca la verità con l'ingiustizia e non riconosce Dio. E non lo glorifica. Quindi, fratelli, noi vediamo non soltanto l'ateismo, ma vediamo anche il relativismo in questo mondo. Tutto è relativo, la tua verità è altrettanto giusta o equivalente alla mia. Ognuno può credere a quello che vuole, ogni cosa che io credo e che esprimo è verità, indipendentemente da Dio o dalla parola di Dio. Viviamo in questi tempi difficili. Abbiamo sentito tutti la notizia di questo pastore tedesco, Latzel, che ha rischiato di essere imprigionato in Germania solo perché ha predicato la verità, la parola, e non doveva permettersi di dire certe cose contro i musulmani, perché ognuno ha la sua verità, ognuno ha il suo Dio, ognuno ha la sua religione. Chi sei tu per giudicare? Chi sei tu per puntare il dito? Chi sei tu per essere così arrogante e orgoglioso da dire io possiedo la verità, io conosco chi è il vero Dio? Non puoi farlo, in un mondo in cui viviamo oggi non puoi farlo, non puoi permetterti, e credo che le cose andranno peggiorando, credo davvero che andranno peggiorando a lungo andare. Ma lì si vedranno davvero i veri credenti, coloro che sono disposti a rischiare tutto per Dio e per la sua verità. Viviamo in un mondo in cui ormai spadroneggia lo scientismo, soprattutto in questo periodo di coronavirus. La scienza decide tutto, la scienza soddisfa ogni tipo di bisogno. La tecnica, la tecnologia, la medicina, tutto ciò che riguarda la scienza razionale è capace di soddisfare qualsiasi bisogno dell'uomo. Grazie a Dio per la scienza, grazie a Dio per i grandi progressi scientifici. Ma non è la risposta a tutto, la scienza. Viviamo in un tempo di idolatria, l'idolatria rampante, l'idolatria universale, trasversale, ovunque c'è idolatria, perché l'idolatria è nel nostro cuore. In questi giorni sono stato basito, inorridito dal vedere come probabilmente il più grande calciatore della storia, Maradona, no? Sia stato così osannato, lodato, come se fosse Dio in terra, come se fosse un santo. Qualcuno ha pensato anche di santificarlo, qualcuno ha detto ci vedremo in cielo, giocheremo a pallone assieme, cose assurde. Eppure se si va a vedere la vita di questa persona, è una persona piena di vizi, dissoluta, una persona nella quale non c'era alcun timore di Dio. Eppure coloro stessi che che lo lodano, lo ammettono, ma in un certo senso lo giustificano. Questo è il mondo in cui viviamo, che basta essere in grado di calciare un pallone, essere il migliore della storia in quella particolare capacità, che poi tutto il resto, gli aspetti morali di una persona, la vita di una persona, viene messa quasi in secondo piano, è trascurata. Ah, che tristi tempi in cui viviamo. Aveva ragione quel grande riformatore di Ginevra, Calvino: il cuore dell'uomo è una fabbrica di idoli. È proprio vero. E per ultima si è aggiunta questa terribile pandemia che ha messo in ginocchio un intero globo. Tutta la vita planetaria è stata sconvolta dal coronavirus. Tutti noi, in un modo o in un altro, ne siamo stati influenzati, toccati. Anche questo fa parte delle tenebre di questo mondo. Anche l'aspetto creazionale, che ha perso ogni ordine, l'aspetto della natura, dei vari esseri viventi che hanno cominciato a non camminare, a non essere regolamentati, come Dio aveva invece stabilito sin dall'inizio, dicendo che la creazione era buona. Anche la creazione è stata sottoposta alla vanità, e dalla creazione provengono mali, dolori, benché ancora rimanga il teatro della gloria di Dio, certamente. Ma queste tenebre, fratelli, sono anche tenebre che ci provengono dal nostro interno, o meglio, dalla nostra stessa vita. Infatti, per alcuni credenti, persone che temono Dio, che sono davvero figli di Dio, che hanno sperimentato e gustato davvero la grazia di Dio, le tenebre potrebbero essere un momento della loro vita in cui stanno vivendo una sorta di intorpidimento spirituale. Non hanno più la gioia di meditare, leggere, ascoltare la parola di Dio predicata. Non hanno più la gioia di appartarsi nella loro cameretta e stare in comunione con Dio. Le grazie dello Spirito, che lo Spirito ha messo in ognuno di noi, le grazie dell'amore, della compassione, della pazienza, della costanza, della mansuetudine, tutte quelle grazie che ci mostrano il carattere di Cristo, ebbene, si sono ridotte a un lucignolo fumante, e nel nostro cuore a volte scorgiamo più del fumo che della luce o del calore. Questo potrebbe essere una tenebra per questa persona, per questo credente che sta attraversando. Per altri potrebbe essere persino la mancanza della certezza di essere salvato, probabilmente dovuto a un peccato o a qualcosa che lo turba. Davide, quando peccò, perse la certezza della sua salvezza, ma grazie a Dio che la recuperò subito. Infatti nel Salmo 51 è scritto: «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga». Per altri invece la tenebra può essere una malattia improvvisa. Purtroppo ne siamo noi a conoscenza, tra di noi, qualcosa che inaspettatamente ha fatto visita, ha bussato al nostro corpo e ci debilita, ci toglie forze, magari non ci fa più lavorare o servire Dio come un tempo, come avremmo dovuto. Questo potrebbe essere un caso di tenebra che proviene dal nostro interno, dalla nostra vita, o di anche depressione, di scoraggiamento interiore, spirituale. Quello che è stato probabilmente il più grande predicatore dopo il Signore Gesù e l'Apostolo Paolo, Spurgeon, si dice che lui stesso testimonia che aveva frequenti momenti di depressione nella sua vita, spesso coincidenti con il maggiore successo nel suo ministero. Era un uomo seguito da migliaia di gente, e lui spesso descrive questi momenti come la mano benevola di Dio che lo opprimeva affinché lui non potesse inorgoglirsi. Ma ci ricordiamo anche dell'Apostolo Paolo, che aveva una spina nel fianco, che comunque serviva a questo scopo, ad tenerlo a bada, a tenere il suo orgoglio sotto controllo, sottomesso in un certo senso. Per altri potrebbero essere dei figli cresciuti magari in una famiglia cristiana, nella propria famiglia cristiana, in chiesa, che adesso non credono in Dio, che non sono credenti, che sono lontani dalle vie del Signore, che continuano a essere ribelli. Queste possono essere le tenebre. Ma qual è? Ecco, qual è adesso la reazione che tutti i figli di Dio, coloro che hanno conosciuto Dio, che temono Dio e che ascoltano queste parole del profeta, devono avere? Quale deve essere la nostra reazione? La nostra risposta di fronte alle tenebre e di fronte alla voce che ci parla dal cielo e che ci dice: sebbene tu cammini nelle tenebre, sebbene le tenebre sono qui attorno a te, davanti a te, lungo il tuo cammino, confida in Dio e appoggiati su di me. Questa è la condizione, questa è la risposta che dobbiamo avere. Non possiamo fare nulla da noi stessi, non abbiamo le forze, non abbiamo le capacità, ma possiamo fare una cosa, che è quella che ci chiede il testo: confidare in Dio, avere piena fiducia in Dio. Come abbiamo detto, oggi viviamo in questa condizione di pandemia e molti sono appunto in attesa disperata, spasmodica, che questo vaccino venga al più presto rilasciato e distribuito, e si pensa che il vaccino sia la panacea a tutti i nostri mali. Bene, sebbene il vaccino possa risolvere gran parte di questi mali che stiamo vivendo oggi, non potrà risolvere qualcosa che solo la fede di Dio risolve, che solo la fede di Dio cura. Una fede vivente in un Dio vivente, che ci cura dalla nostra cecità spirituale, dalla nostra malvagità interiore, dal nostro peccato. È la fede che Dio stesso dona ad ognuno di noi, che ci unisce a Cristo. E perché è importante credere? Perché è importante la fede? Perché è importante confidare in Dio di fronte alle tenebre? Perché la fede ci permette di vedere Dio così com'è, nonostante e indipendentemente delle tenebre che ci avvolgono, che per un momento offuscono il nostro intelletto, ci disorientano in un istante, ci fanno forse perdere la rotta e la consapevolezza di essere sul sentiero che conduce al cielo. La fede invece che cosa fa? Guarda Dio. La fede vede Dio che è invisibile, ma che è più reale e vero del nostro stesso corpo e di ciò che possiamo vedere con gli occhi naturali. La fede guarda Dio, afferra Dio, si appropria di Dio, è uno sguardo diretto, immediato verso Dio, indipendentemente dalle tenebre. La lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, dice: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Deve credere, colui che si accosta a Dio, che Egli è. Conoscere Dio per quello che è veramente, per come si è rivelato veramente nella sua parola. E non è una conoscenza semplicemente teorica, intellettuale, nozionistica. La Bibbia dice che i demoni credono e tremano. Non basta neanche credere che Dio esista per pensare di avere la vera fede. Non è questa la vera fede. La fede è conoscere Dio e appoggiarti su Dio. Infatti poco, proprio dopo, quando dice confidi nel nome del Signore, spiega anche in un altro modo cosa significa appoggiarsi in Dio, riposare in Dio, arrendersi a Dio, non alla propria capacità razionale, non alle proprie forze, non a quello che posso discernere o cogliere con i miei sensi, ma a quello che è Dio e a quello che Dio fa in favore di quelli che lo cercano in questo modo. E fratelli, perché il nome di Dio? Guardate, qui dice di confidare in Dio non in modo generale, ma nel nome di Dio. Perché utilizza proprio il nome di Dio? Perché Dio si rivela nei suoi nomi. Il nome di Dio è la rivelazione di Dio stesso. È attraverso il nome che Dio stesso dà a sé che noi conosciamo la natura e la persona di Dio. Non puoi conoscere Dio senza il suo nome. E ovviamente, fratelli, noi viviamo in un contesto oggigiorno in cui attribuiamo dei nomi, diamo i nomi ai nostri figli, così forse perché ci piace, perché è un nome alla moda. Oggi sento molto spesso dei nomi particolari che vengono dati dalle persone, perché magari è bello, suona bene, magari è corto, non è troppo lungo. Ma un tempo, e soprattutto nella Sacra Scrittura, vediamo che i nomi venivano dati perché avevano un significato particolare. Stiamo vedendo nelle predicazioni del pastore Reno, del libro della Genesi, che Adamo stesso diede dei nomi alle creature, agli animali, e diede questi nomi in conformità alla loro natura, alle loro caratteristiche. E Adamo stesso poi ha dato il nome a sua moglie, Eva, chiamandola donna, in realtà, che vuol dire appunto tratta dall'uomo, proprio perché era stata tratta dall'uomo e quindi aveva attribuito questo nome alla donna, quindi aveva un significato. Eva stessa in seguito avrebbe dato il nome a Caino, pensando che fosse, che vuol dire acquistato, e pensando e ritenendo che fosse la progenie che Dio aveva promesso affinché schiacciasse il capo del serpente. Vedete, il nome aveva questa grande capacità di rivelare la natura, la persona di chi lo portava. E questo è quello che fa Dio. Certo, quando vediamo e leggiamo l'espressione il nome di Dio, noi dobbiamo includere in questa espressione tutti i vari nomi in cui Dio si è rivelato, perché la Scrittura ci mostra una grande varietà di nomi con cui Dio si è rivelato. Dio è il creatore del cielo e della terra, Dio è il Signore, Dio è il Re, Dio è l'Onnipotente, Dio è il Sovrano, è l'Altissimo, è il Santo di Israele. E soprattutto nell'Antico Testamento il nome per eccellenza di Dio è quello che potrebbe essere tradotto Yahweh, Yahweh, alcuni lo traducono Geova. Questo nome impronunciabile o impronunciato da parte dei giudei, nome sacro, nome che Dio aveva dato al suo popolo, con il quale si era legato attraverso un patto, aveva fatto delle promesse al suo popolo Israele, che potremmo tradurre come l'Eterno, colui che è immutabile, colui che è fedele, colui che non cambia, che mantiene le promesse. Questo è il nome di Dio, colui che appunto è eterno. E nel Nuovo Testamento Dio si rivela come Padre, nella persona di Cristo Gesù, nella persona del suo Figlio, ci mostra in maniera chiara e perfetta la sua natura di Padre. E questi nomi sono spesso seguiti da aggettivi che qualificano il nome. Dio è santo, Dio è giusto, Dio è misericordioso, Dio è amorevole, Dio è compassionevole, Dio è buono, Dio è veritiero, Dio è potente. E questi non sono altro che gli attributi di Dio, le perfezioni di Dio, cioè quello che Dio è. L'essenza stessa di Dio si rivela in questi attributi. E questi attributi o perfezioni di Dio non è che assieme compongono Dio, come le membra del nostro corpo assieme compongono il nostro corpo. No, no, Dio è ciascuno dei suoi attributi. E dire che, per esempio, Dio è santo significa che Dio è santità. Dire che Dio è giusto vuol dire che Dio è giustizia. Dire che Dio è amorevole significa che Dio è amore. Dio è ciascuno dei suoi attributi. E noi abbiamo bisogno, la nostra fede ha bisogno di conoscere il Dio che si rivela attraverso questi nomi e questi attributi. Perché? Perché ha bisogno di conoscere Dio? La fede non è un sentimento, la fede non è qualcosa che proviamo solo perché il nostro cuore ci spinge, solo perché avvertiamo qualche sentimento nella nostra anima, una sensazione particolare. No, la fede è radicata nella conoscenza di Dio. Anzi, tu non puoi credere se prima non conosci Dio. Non c'è nessuna fede senza conoscenza di Dio. Lo dice la sua parola stessa nel libro dei Salmi, capitolo 9, versetto 10, è scritto: quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te. Se non conosci Dio, una conoscenza vera, esperienziale, autentica, spirituale, tu non avrai nessuna fiducia in Dio. Tu non avrai nessun senso di abbandono verso le braccia di Dio se non conosci chi è Lui nella sua persona, nella sua perfezione. E dobbiamo conoscerlo Dio in tutti i suoi attributi, dobbiamo conoscere Dio in tutte le sue manifestazioni della sua natura spirituale e morale verso di noi. Non dobbiamo dividere il Signore dal Salvatore, non dobbiamo dividere colui che minaccia il giudizio e colui che fa grazia. Non dobbiamo dividere tra l'Iddio dell'Antico Testamento e l'Iddio del Nuovo Testamento, come alcuni sono soliti fare. Noi abbiamo bisogno di conoscere la pienezza, tutto Dio, la completa natura di Dio. Non dobbiamo fare una selezione dei suoi attributi. Dobbiamo predicare e credere ed ubbidire a tutto ciò che Dio è, così come si rivela nella sua parola e attraverso i suoi nomi. E in quale nome si è rivelato Dio più di tutti? In quale nome noi possiamo davvero dire: ecco Dio, ecco la pienezza di Dio, ecco l'essere di Dio per noi rivelato e per noi offerto per essere creduto e per essere amato? È nel nome del Signore Gesù Cristo. È in Cristo che Dio si rivela pienamente, che Dio ha dato un nome attraverso il quale vuole essere conosciuto. È proprio in Cristo. È proprio il Figlio di Dio, Lui stesso si attribuisce o gli viene attribuito tutta una serie di nomi. Lui viene detto che è la parola incarnata, la parola che è divenuta carne, che ha abitato tra di noi, piena di grazia e di verità. E che nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Lui è colui che si definisce il Signore, il Salvatore, il Messia, il pane della vita, la via, la verità e la vita, il buon pastore, la resurrezione e la vita, la luce del mondo. L'Io sono, anche l'Io sono, il nome sacro per eccellenza di Dio, viene usato da Gesù stesso per parlare di se stesso, per manifestarsi, per mostrarsi così come Egli è, perché Lui è una sola cosa con Dio. Quindi credere in mezzo alle tenebre nel nome di Dio significa credere anche e soprattutto nel nome di Cristo Gesù. È lì, in Cristo Gesù, che si manifesta pienamente e splendidamente la gloria di Dio, la gloria di Dio, la gloria dell'Evangelo. Infatti in Ebrei è scritto, Ebrei 1:3, Egli è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. E c'è un bellissimo testo in 2 Corinzi, capitolo 4, versetto 6, in cui viene descritta in maniera straordinaria e significativa come la luce di Dio risplende in Cristo. Perché il Dio che disse: splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ecco qual è l'oggetto privilegiato della fede: il volto di Gesù Cristo. È lì che guarda la fede, non guarda le tenebre, non guarda se stesso perché scorgerà solo altre tenebre, ma guarda Cristo. Tiene gli occhi fissi su Cristo Gesù, perché è lì che il Padre ha manifestato la sua luce. Vuoi vedere la luce nella tua vita? Vuoi vedere che la luce si levi sopra le fitte tenebre della tua vita? Vuoi distogliere gli occhi dalle tenebre? C'è un solo modo. Non potrai cambiare le tenebre in luce, non potrai farlo con la tua forza, ma c'è un modo che Dio ti dà, che ti dà in questa parola: confida in Dio, confida nel suo nome, quindi guarda Cristo, guarda al nome di Cristo, contemplalo contemplalo in tutte le perfezioni della sua natura, in tutta la sua bellezza, così come egli si riveste nel suo Vangelo. Cristo è davvero colui che ha compiuto tutto per noi. Cristo è davvero la fonte della vita, la fonte della luce. Senza Cristo noi non vivremo. Paolo dice: la vita che io vivo adesso nella carne la vivo nella fede, in Cristo Gesù. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cristo è stato fatto per noi santificazione, giustificazione, sapienza, redenzione. Cosa abbiamo senza Cristo? Non abbiamo nulla. La fede non può fare a meno di Cristo. La fede segue Cristo come Eliseo seguiva Elia. Non lo lascia un attimo, non lo lascia un secondo. La fede non ha pace, non ha requie fin quando non vede il volto illuminato di Cristo splendere sopra il suo capo, perché il volto di Cristo è il volto di Dio e noi abbiamo bisogno della luce di Dio. E Cristo ha ricevuto un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo è il nome nel quale confidiamo. Lui è il Signore, Lui è seduto alla destra del Padre, Lui sta regnando sovranamente sopra la nostra vita, sopra la Chiesa, sopra il mondo. Che ne dicono coloro che non credono, che pensano che tutto sia risultato del caso, o del peccato, o del male? No, tutto è sottomesso alla Signoria di Cristo. E Cristo sta facendo in modo che ogni cosa sia orchestrata e diretta per dare gloria al suo nome e bene al suo popolo. Anche se noi per il momento non riusciamo a scoglierlo, non riusciamo a comprenderlo pienamente, ma verrà il tempo in cui tutto ci sarà perfettamente chiaro, in cui vedremo che veramente Dio, nella persona di Cristo, sottomette ogni cosa con la sua Signoria. Nulla sfugge al suo controllo e tutti i suoi piani, prima o poi, si adempiono. Tutti i suoi piani sono veritieri, giusti e perfetti. L'Apostolo Pietro non aveva altro nome da predicare. Nel libro degli Atti, capitolo 4, versetto 10 e 12, è scritto che Pietro fu convocato dai capi del popolo di Israele perché aveva guarito uno zoppo nato in questo modo, che si trovava di fronte al tempio, alla porta detta Bella. E questi capi giudei dissero a Pietro: con quale nome fai queste cose, con quale autorità predichi o compi queste opere? E Pietro rispose chiaramente, senza ombra di dubbio, senza peli sulla lingua: sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno. E poi più avanti, nello stesso suo discorso, dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. È a Cristo che dobbiamo andare. Lo stesso Cristo al quale siamo andati all'inizio della nostra conversione è quello al quale dobbiamo andare nel corso della nostra vita cristiana. La nostra vita cristiana deve ruotare attorno al sole della giustizia, che è Cristo. Non avremo forza, non avremo nessuna capacità di resistere alle tenebre di questo mondo o alle tenebre del nostro peccato. Non avremo alcun modo di mortificare le opere della carne se non guardando a Cristo, contemplandolo e venendo trasformati di gloria in gloria mentre contempliamo Dio, la sua gloria che rifulge nel volto di Cristo Gesù. Lo stai facendo? Stai contemplando Dio? Dove sono rivolti gli occhi del tuo cuore? Dove è posta la tua fede? È Dio? È Cristo? Colui che è stato mandato da Dio per essere l'oggetto e il diletto della nostra fede? È lì che trova riposo la nostra fede, in Cristo. Lui ci ha giustificati, Lui ci ha lavati da ogni nostro peccato, Lui ci ha dato una grande dignità di essere figli adottati di Dio, Lui ci ha fatto essere i Suoi fratelli. Lui simpatizza con le nostre debolezze capisce perfettamente i nostri dolori perché lui ci è passato per primo, può simpatizzare e venirci in soccorso perché lui si è fatto uomo e ha sofferto tutto ciò che abbiamo sofferto noi senza però commettere peccato. Lui ci capisce perfettamente, lui desidera farci del bene, lui desidera attirarci sempre più a sé, come abbiamo cantato nell'ultimo inno, in Cristo sol è saldo il cuor, forza e luce egli è per noi. Toglieteci il nome di Cristo e noi non potremmo né cantare né suonare né ascoltare alcunché della vita cristiana. Tutto oscurerebbe Cristo se non fosse sempre presente nella nostra vita, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, Cristo Gesù. Fratelli, qual è il risultato, quindi, del confidare in Dio in mezzo alle tenebre? Quali sono le conseguenze del fatto che noi, sebbene camminiamo nelle tenebre, continuiamo tuttavia a confidare in Dio? In primo luogo significa che sebbene i nostri occhi non riescano a scorgere il cammino che ci sta davanti, sebbene tutto ci appare oscuro, sebbene forse abbiamo perso la rotta, non sappiamo bene dove, che percorso sta compiendo la nostra vita, abbiamo tuttavia la certezza di essere guidati da Dio e di essere sulla strada che ci porta alla città celeste, che essere sulla strada che ci porta in cielo, anche se i nostri piedi non scorgono nessun terreno sul quale essere poggiati. Eppure abbiamo la certezza, perché la fede non guarda quello che è visibile agli occhi naturali o della ragione. Quindi sappiamo con certezza, senza neanche bisogno di avere una rivelazione celeste, che il percorso, la via che stiamo intraprendendo è quella che ha voluto Dio e che è la stessa che ci porterà in cielo. La stessa mano di Dio che ci ha portati in quel luogo tenebroso e di oscurità che per un momento affligge la nostra vita è la stessa mano che ci tirerà fuori. O ci libererà completamente da quelle tenebre o ci farà attraversare quelle tenebre con la sua forza, ma in ogni caso saremo sempre più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Questa è la certezza che abbiamo e la nostra fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. Ma fratelli, la nostra stessa fede in mezzo alle tenebre, alla prova e all'afflizione, alla tribolazione, la nostra stessa fede viene provata. Questo è anche lo scopo delle prove che Dio manda nella nostra vita, provare di che pasta è fatta la tua fede. Se è una fede autentica o falsa, ipocrita. Perché vedete, nel momento delle difficoltà, come quel seme che cade lungo le spine, nel momento delle difficoltà, delle tribolazioni, delle varie sofferenze, coloro che non sono veri credenti abbandonano. Non possono resistere perché è umanamente impossibile, ma coloro che sono veramente figli di Dio perseverano fino alla fine e la fede viene rafforzata, cresce come quando si esercita un muscolo del nostro corpo, aumenta di vigore, di statura, di forza, viene provata come il fuoco, come l'oro, scusate, provata dal fuoco. Infatti lo stesso Giacomo all'inizio della sua epistola dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Lo scopo per cui siamo stati salvati è uno per evangelizzare coloro che ancora non sono stati chiamati da Dio ma che sono stati scelti avanti la fondazione del mondo, e due per conformarci ed essere simili a Cristo Gesù, per santificarci per procacciare e impegnarci con tutte le nostre forze nella santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Nessuno vedrà il Signore. Ed è questo anche uno degli effetti benefici, paradossalmente, delle tenebre, di quando veniamo a trovarci nelle tenebre. Veniamo santificati, veniamo potati, cominciamo a non dipendere più dalla nostra capacità di discernimento, dalle nostre virtù, dalle nostre abilità, dalla nostra intelligenza, ma siamo costretti, nolenti o volenti, a confidare in Dio, a esercitare la fede, a rimetterci a colui che può ogni cosa, a colui per il quale il giorno e la notte sono uguali. E quindi la fiducia in noi stessi viene demolita, viene spezzata, subisce un duro colpo. Siamo messi con le spalle al muro. Il nostro peccato viene inchiodato alla croce, la nostra carne viene mortificata. Conosciamo davvero di aver bisogno di Dio, che siamo misere creature, che non possiamo fare nulla da noi stessi senza Cristo Gesù. Le tenebre hanno la capacità, questi periodi di tenebre, hanno la capacità di far emergere quello che già c'è nel nostro cuore. Se nel nostro cuore c'erano tenebre, emergeranno ancora più tenebre. Ma se nel nostro cuore c'era la grazia di Dio, questa emergerà e si svilupperà ancora di più. Vedete che Dio riesce a trarre il bene dal male, la luce dalle tenebre. Questa è la potenza del nostro glorioso Dio. Ma le tenebre, scusate, le tenebre, questa condizione di tenebra nella quale noi continuiamo a confidare e esercitare la fede, può anche portarci ad ottenere la liberazione dalle tenebre, ad ottenere una salvezza, ad ottenere un affrancamento definitivo da ciò che ci turba, da ciò che ci affligge, o appunto dalla paura delle tenebre. Potrebbe Dio lasciare continuare le tenebre nella nostra vita, ma non hanno più paura, non hanno più effetto sulla nostra anima. Il salmista dice nel Salmo 34, versetto 4 e 5: ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Vedete, anche il salmista, tutti i santi hanno attraversato questi momenti di terrore, di buio, di afflizione. Eppure cosa hanno fatto? Hanno cercato il Signore, hanno cercato il suo volto. Sono stati come illuminati. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nel momento in cui guardi Dio, sei illuminato dalla luce di Dio. E nel tuo volto non c'è delusione. Non sei deluso da Dio. Dio ha la risposta, Lui ha l'unica risposta a tutto ciò che può affliggerci, a tutto ciò che può confonderci, che può disorientarci. Lui è la verità. E infine, fratelli, quando confidiamo in Dio, nonostante le tenebre, Dio viene maggiormente glorificato. Dio si acquista una gloria sempre maggiore. Se confidiamo solo quando Dio ci concede le sue benedizioni, soltanto quando le cose vanno bene, tutto fila liscio, soltanto quando la nostra vita va a gonfie vele, pensate che sia una fiducia di cui Dio può compiacersi, una fiducia autentica o matura? No. La vera fede si dimostra nella nostra debolezza, nelle nostre tenebre, quando attraversiamo la valle dell'ombra della morte, è lì che abbiamo la certezza che Dio è con noi e che noi non temiamo nessuna cosa. Ed è lì proprio che Dio si acquista gloria, perché manifesta la sua potenza, manifesta la sua luce, manifesta il suo carattere e agisce in nostro favore, secondo la sua grazia e la sua volontà, che è buona, perfetta e per noi accettevole. Possa Dio concederci questo. E se quanti ancora non hanno creduto in Dio si trovano nelle tenebre, perché vedete, le tenebre colpiscono i giusti e gli ingiusti, Ma i giusti hanno modo di guardare a Dio e di essere illuminati dalla sua luce. Coloro che invece non hanno Dio cominceranno a precipitare sempre più in basso, nelle tenebre, nell'abisso, fin quando non ci sarà più nessuna via d'uscita, fin quando si ritroveranno all'inferno, si ritroveranno nel luogo più tenebroso che esista, in cui non ci sarà la presenza misericordiosa e la grazia di Dio, ma soltanto l'ira e il giudizio di Dio. Ebbene, per te che non credi, per te che ancora non hai affidato la tua vita, non ti sei appoggiato a Dio, è il tempo, ora che è il tempo di tenebre, ora che le tenebre che ci stanno avvolgendo, che stanno circondando la nostra vita, ci portano a riflettere di più, ad avere più sale in zucca, per così dire, a essere più riflessivi. Ebbene, il Signore Dio ti chiama a credere in Lui, ti chiama a venire a Lui, crede in Lui, credi nel Suo nome e vedrai che non sarai deluso, vedrai che la luce del sole della giustizia risplenderà sopra di te. Amen. Preghiamo. Oh Signore, vogliamo, Signore, ringraziarti, oh Signore, perché la Tua parola è chiara come la luce, Signore. Davvero la Tua parola illumina ogni tenebra del nostro cuore, della nostra vita, di questo mondo. E noi, Signore, vogliamo essere di quelli che non hanno paura della luce e nemmeno delle tenebre, ma che si accostano a Dio, che cercano il Suo volto glorioso, splendente, il volto di Cristo, e trovare forza, trovare fermezza, trovare costanza, trovare risolutezza nel compiere la Tua volontà, nel non venir meno durante il giorno malvagio, durante le prove della vita, durante gli attacchi del nemico. Oh Signore, aiutaci, Signore, ad avere questo tipo di fede, Signore, a non dipendere da noi stessi, ma ricordarci che siamo totalmente dipendenti da Te, totalmente dipendenti dalla luce che Tu emani, dal Tuo volto, dal volto di Cristo Gesù, così come ci hai rivelato nella Tua parola. Aiutaci a confidare, a non venir meno, a non scoraggiarci. È vero, siamo uomini, siamo tutti sottoposti alle stesse passioni, alle stesse debolezze, alle stesse fragilità, ma abbiamo tutti lo stesso Dio. Coloro che Ti temono, coloro che ascoltano la voce del Tuo servo, il Signore Gesù, hanno Dio dalla loro parte. Sono stati fatti eredi della gloria della Nuova Gerusalemme, nella quale risplenderà la Tua luce in maniera piena, totale. Non ci sarà lì ombra di alcun genere, tutto sarà splendente in quella Nuova Gerusalemme, perché Dio stesso e l'Agnello saranno la luce e la lampada. Oh Signore, aiutaci. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.